Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, con un ospite graditissimo che, per quasi un'ora, dovrà sopportare Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Sì, buongiorno, saremo noi.
Buongiorno, no, vabbè, sì, ti vedo grazie basito. Per l'accoglienza alla nostra annunciatrice. Io sono Valerio Corzani, uno dei due ospiti non graditi.
Sai cosa ha fatto Elena, tra l'altro? Ci ha imposto, grazie alle sue ampie leve, no, ad alti livelli.
Sì, le conoscenze che
ecco, ha. Ecco, ci ha imposto, non ho capito se un'amica, una parente, chi lo sa, l'amante, non lo so. Insomma, a un certo
l'amante
punto...
L'amante addirittura,
sì,
bene.
Contempliamo tutte le possibilità. A un certo punto farà irruzione nel programma e non possiamo farci nulla.
Quindi non un Elena, ma ben due.
Beh, diciamo così, è un po' triste, ma ci sarà questa domanda, questa clip che dovremo passare per forza. Ma
noi in realtà abbiamo due cose che ci tirano sul morale,
sì,
di solito. Una è la musica che ci portiamo dietro e quindi ci solleva da tutte le pene che ci arrivano dalle voci invece. Che non possiamo controllare. E poi un ospite ogni volta che,
certo,
bene o male, come dire, accogliamo e che però soprattutto ci arricchisce il percorso.
Ma senti, a proposito di ospite, ma non mi avevi detto che l'ospite di oggi è un pianista jazz?
Sì.
Ma cioè, me lo ricordavo diverso Bollani, non è Stefano Bollani?
Questo è Giovanni Guidi, e non so se vorrà ancora parlare a questo punto. Visto
cioè,
che...
Ma tu mi stai dicendo che in Italia ci sono altri pianisti jazz?
E lo so,
cioè,
che visto da Lugano questa cosa appare un pochino strana.
Infatti, no, non
che
sapevo,
c'è una cortina di ferro e oltrepassa.
Ma non solo, anche in Europa, credo, oltre a Bollani.
Ma no, perché Giovanni Guidi, appunto,
non so.
Intanto registrano per la stessa casa discografica, no?
ECM. E registrano da noi, nella sala più bella del mondo, diciamo la verità, all'auditorio della nostra radio. Beh, intanto salutiamo.
Buongiorno.
Buongiorno.
Scusami, non avevo visto bene.
No, pensavo altri pianisti che si chiamano Giovanni, ci sono poi in Italia.
Ce n'è qualcuno.
Ce n'è anche uno molto noto.
No, non roviniamo subito tutto l'atmosfera. Già io ci ho provato, ma a questo punto. Giovanni Guidi, quindi pianista jazz, lo diciamo?
Più o meno.
E oggi, tra l'altro, ci ha portato un disco nuovissimo di stampa. This is the day, cioè oggi, praticamente...
È uscito oggi.
È uscito oggi. Secondo per l'ECM.
Sì.
Facciamo un passo indietro. Il primo, con che tipo di attitudine sei andato? Perché comunque è come entrare nella porta di un grande palazzo storico, no? Entrare nell'ECM.
Ma diciamo che... Vabbè, il primissimo che ho registrato per ECM in realtà è stato Tribe con Enrico Rava. E dove ho conosciuto bene Manfred Eicher, che mi ha proposto di fare un disco in trio. Io allora non avevo un trio e quando mi ha detto hai un trio io ho detto sì.
Hai bluffato clamorosamente.
E ho detto con chi? Ho pensato ai primi due che mi sono venuti in mente con cui ho fatto un trio, che sono Thomas Morgan e Joao Lobo, con cui io suonavo in due gruppi diversi. E per fortuna è andata bene.
Sì, direi di sì.
È sempre una bella tattica quella di alfabetizzarsi dopo, se uno ti dà un incarico. Sì, ok. Anche perché uno ovviamente, soprattutto se è messo come è messo Giovanni Guidi, cioè c'è un bagaglio tale per cui il trio l'avete messo su volentieri tutti e tre, no?
Sì, era una cosa che prima o poi avrei fatto, ma forse serviva questo input.
E dicevo, lavorare con Eicher com'è stato?
È un'esperienza fantastica veramente, perché si ha la sensazione, anzi si percepisce veramente di avere a che fare con uno di quelli che ha contribuito a fare la storia sia della musica che io suono, ma forse di molta della musica anche del Novecento.
Eh sì, con la New Series soprattutto sta contribuendo anche a quello.
E oltretutto poi è un grandissimo produttore, ha una conoscenza fantastica dello studio, della registrazione dei microfoni. È l'unico che vedo che quando siamo qui all'auditorium a Lugano si mette lì anche a spostare i microfoni del piano, cioè che lavora proprio sul campo, non è...
E poi ha un orecchio, una sensibilità rare.
Sì, ad esempio ricordo il primo disco che abbiamo fatto, quello l'avevamo registrato da Dudine con Rava. Secondo lui c'era una nota stonata del piano, l'abbiamo fatto venire l'accordatore 3-4 volte, era quasi un incubo, era diventato,
sì,
no?
Sì, sì. Per l'accordatore soprattutto,
sì.
Immagino.
Beh, sono quelle cose un po' maniacali, ma che comunque rassicurano anche, nel senso che uno sa che è in mani
attente.
Sì,
infatti, quando, sì, ecco, questo infatti lo volevo dire, che con lui la cosa che spetta al musicista è solo quella di pensare alla musica, tutto il resto sai che stai in ottime mani
e quindi stai tranquillo. Beh, Giovanni Guidi ci ha già raccontato come nasce il suo trio, noi possiamo partire con la nostra scaletta. Cos'è questo? Non mi ricordo, beh, sai, la nuova stagione.
Devo dire che anche i dischi ECM fanno un giro negli idiomi, nei linguaggi e nelle culture. Noi lo facciamo nel nostro piccolo con una rubrichetta che è Il Canto di Babele, dove presentiamo ogni volta una canzone appunto interpretata in un linguaggio particolare. Per particolare poi intendiamo sostanzialmente non in italiano, non in inglese, no?
Beh, una lingua e non un dialetto, il sardo. Noi l'abbiamo imparato anche a nostre spese, in qualche caso in Sardegna, durante la nostra trasferta babilonica. Sì. E tra i nostri ospiti c'era anche Elena Ledda, sì. Splendida voce che non a caso voglio presentare anche qui con un esempio da Cantendia Deus, disco pubblicato nel 2009, che esplorava i repertori sacri della sua terra, della Sardegna. Quindi l'ascoltiamo in un bel esempio in trio con le percussioni di Andrea Ruggeri e soprattutto con la voce di Gavino Murgia, altro ospite graditissimo di Babilonia, in questo caso diciamo nelle vesti di basso elettrico sardo.
Si zicca custa mizza e acqua pura prange i dotus mamma sa infistada dei si endas bellas apartadas e nara i misia intro e i gustusino sa da poda prandai custo destino. Sei anima santa a carreras e mira y mi te tristura bratera tu stringi in isintra mia spobre gai chi di bozza su soli tu dorrai ma si davo più teus libertadori de donia cristianu peccadori sarvais anima mia in tribulia de troppo venas mannas affrigia e piga in mi composo a su gastau a su gelu am di su sebolau a su gelu am di su sebolau a su gelu am di su sebolau.
Hai sentito come sleppava Gavino Murgia? Beh, d'altronde Pastorius potrebbe essere un cognome sardo, volendo.
Sì, e poi si assomigliano anche Pastorius e Gavino Murgia.
Sì, un pochino, uguali. La voce invece principale era quella di Elena Ledda, lo ricordo, con le percussioni di Andrea Ruggeri. Per
un'atmosfera veramente, diciamo, sciamanica.
Sì.
Quella di Elena Ledda e i suoi compagni di viaggio. Tu, Giovanni, quante volte è capitato di dover accompagnare dei cantanti? Perché così nel tuo curriculum non ne ho trovati tanti di episodi tipo, no?
No, perché i cantanti scelgono pianisti un po' più professionali.
Beh, non buttarti giù. Non buttarti giù.
In realtà
dai.
Sto leggendo la biografia di Monk, che aveva un po' questo problema, nel senso che era così personale che non andava bene per accompagnare i cantanti.
Sì, cioè penso sia una delle cose più difficili da fare, anche perché poi dopo vogliono delle garanzie che siano più o meno sempre quelle durante i concerti. Cioè, il pianista dei cantanti secondo me è un lavoro particolare e difficile.
Sì, sì. A questo punto abbiamo all'inizio trattato malissimo il nostro ospite con una presentazione piuttosto balestrata.
Avevo visto male, poi c'è il microfono di mezzo.
Però adesso continuiamo a trattarlo malino, nel senso che gli facciamo un piccolo agguato.
Yeah.
Trattasi in realtà di un ascolto al buio che non vuole essere un blindfold test, non siamo da quelle parti, siamo dalle parti di un giochino per farti ascoltare della musica e farci sapere che effetto ti ha fatto. Se poi riconosci la cosa ce lo dici, ma soprattutto cerchi di identificare il mood che ti ha rimbalzato addosso.
Ok.
Dà l'impressione di poter continuare all'infinito questa cosa.
Sì, in effetti continuerebbe ancora per un bel po'. Che dici, Giovanni?
Mi è piaciuto molto, purtroppo non ho riconosciuto.
Beh, non era questo, come abbiamo detto.
Cosa ti è piaciuto?
No, mi è piaciuto che è una musica che lavora molto anche su altre sfumature, anzi su altri parametri rispetto a quelli a cui siamo abituati generalmente nel 90% della musica, cioè che anche molto sul suono, su quello che si può chiamare anche rumore, cioè su quello che possono fare gli strumenti oltre le note classiche che siamo abituati a ascoltare, è una ricerca che a me in questo periodo interessa molto.
Devo dire che se fosse stato veramente veramente un blindfold test sarebbe stato piuttosto cattivello, perché c'era un po' un bassista che non sembrava un bassista in questo frangente, anche se invece è un grandissimo bassista. Un sassofonista che non sembrava lui, nel senso, era un sassofonista ma non sembrava garbare.
Guarda, ti giuro, lo volevo dire, perché c'avevo due minuti, due secondi all'inizio.
In cui un attimo gli
ho detto, questo sembra il suono di Garber.
Non solo, poi c'era anche un pianista che non suonava il pianoforte.
Infatti, che però suona di solito il buon Gismonti.
E Charlie Hayden al contrabbasso.
Esatto, era quella cosa lì, in realtà non...
Guarda, onestamente, non dico la verità... L'avrei detto, solo che non conoscevo questa versione.
Questa in realtà è la versione di un disco H&M uscito di recente, ma di un concerto dell'81, di una session dell'81 che era legata sempre a quell'avventura storica, che ha codificato anche un suono, per cui effettivamente insomma quello è un trio importantissimo, e loro tre giocavano appunto con gli Interplay. Approfittiamone ancora una volta per tributare, diciamo, appunto un plauso a Charlie Eden, che
assolutamente
non ce l'abbiamo più tra noi da qualche tempo, ma insomma rimane un faro assoluto.
E purtroppo anche Garbrecht non fa più queste cose.
No, esatto, si è un po' accoccolato su, forse,
cioè, ad esempio sembra molto più attuale questo
capita ogni tanto, purtroppo, che uno ascolta delle cose di 20 anni fa e sembrano più moderne di certe cose uscite ora.
Beh, quando è grande musica, senz'altro. Beh, senti, a proposito di Egberto Gismonci, dicevo, pianista e chitarrista, quale sarebbe idealmente il secondo strumento di Giovanni Guidi?
La batteria, a me piace molto. Che tra l'altro io ho iniziato suonando la batteria.
Cioè, hai ricevuto una batteria giocattolo, sì, in regalo, sì, da piccino.
Sì.
E poi come mai invece hai virato sul pianoforte, che pure è uno strumento a percussione, ricordiamo.
Perché poi ho ricevuto invece una tastiera giocattolo.
Ed era un po' più divertente, sì, a quel punto.
Beh, meno male non si regalano spesso, non so, bassi tuba giocattolo, no? Cui è per quello che ci sono pochi tubisti, in effetti.
Infatti dovremmo brevettarli, bassi tuba giocattolo.
Perché no? Perché no? Così.
Thomas Morgan, Joao Lobo.
Certo, Thomas Morgan... Secondo me è proprio l'erede naturale diretto di Charlie Eden.
Quindi cavata grossa, suono...
Sì, no, è un po' più complesso. È l'unione perfetta, secondo me, quindi che raggiunge un risultato altro, tra Charlie Eden e Scott Lafaro, che tra l'altro per un lungo periodo hanno anche vissuto insieme.
Quindi, insomma...
Studiavano insieme, sì, nonostante poi hanno preso strade completamente diverse...
Voi come avete impostato questa registrazione? Era tutto predisposto? C'è stata molta, diciamo, improvvisazione, jam?
Ma guarda, io suono dei brani molto molto semplici, che poi quindi possono lasciare spazio all'improvvisazione. Anzi, non li scrivo neanche. Al batterista non ho mai dato una parte. E Thomas Morgan ha questo talento che se sente un brano una volta poi lo sa per tutta la vita, veramente.
Beato lui.
Tanto che dopo la registrazione del primo disco non abbiamo fatto più concerti per un anno. Avevamo un concerto un anno dopo a Umbria Jazz a Orvieto. Io abito a Foligno, per cui penso la sera prima avevo fatto anche tardi, sono arrivato all'ultimo. Appena arrivo al concerto mi ricordo che non avevo le parti. Ho detto: Thomas, abbiamo questo problema, adesso le riscriviamo. E lui, dopo un anno, e nel corso di quell'anno poi aveva fatto concerti con Steve Coleman, Paul Motion, Jacob Rowe, Joy Barron, quindi molti altri brani così, mentre non mi ricordo tutti. Allora abbiamo suonato il primo, il secondo, il terzo. Io quando ho visto che avevamo abbastanza brani tanto da fare il concerto, ho detto ok, a posto. E lui mi ha detto: no, guarda, mancano altri 3 brani.
Beh,
e questo mi ha abbastanza sconvolto.
Beh, questa è la magia.
E lui non aveva il disco, quindi non è che dici la riascoltare,
no, proprio l'aveva messi, sì, dentro di sé. Però
dicevo, questa è la magia della musica, e non a caso forse This Is The Day si apre col brano che stiamo per ascoltare, Trilli, che non so se si riferisce alla fatina,
sì,
di Peter Pan,
sì,
o,
sì,
è proprio lei,
sì,
e quindi c'è un pizzico di magia in questo brano.
E qui il padre Sergio Albertoni si commuove,
e un po' sì, un po' sì, lo dedichiamo ai miei,
certo,
figli, ma
certo,
perché no. Allora, Trilli con Giovanni Guidi, Thomas Morgan e Joao Lobo, rispettivamente pianoforte, contrabbasso e batteria, da This Is The Day. Thank you. C'è in effetti qualcosa di magico e svolazzante in questo Trilli che apre il nuovo
magico
disco.
Magico, che poi era il nome del trio che abbiamo ascoltato prima.
Esatto, vedi che tutto si ricollega. Tutto il trio di Giovanni Guidi, dicevo, nuova fatica discografica, This is the Day, è pubblicato da ECM, Giovanni Guidi con Thomas Morgan e Joao Lobo. Heinrich Ignaz Franz von Bieber, dalla sua Mensa Sonora, una delle suite, questa era la Ritirada, qui Rainer Goebel con la musica antica Köln, magnifico, ma adesso magnifico. Valerio, ti propongo del buon vecchio rock. Non chiamate le cover, in effetti questa non era una cover, anche se è una rielaborazione di You Need Love di Muddy Waters, grandissimo bluesman. Sto parlando
se
naturalmente.
Se Muddy Waters chiedesse i diritti alle Zeppelin, ma soprattutto ai Rolling Stones, avrebbe veramente una cassaforte piena di cose.
Sarebbe una questione legale enorme. Who Lotta Love, l'abbiamo riconosciuta tutti, penso, pubblicata in Led Zeppelin II nel 1969. Quella che vado a proporvi è una cover, ma non chiamiamola così. Anche se in questo caso dico spesso che quando i riff sono così, come dire, impressi nella nostra memoria, scolpiti letteralmente, è difficile poi ricamarci sopra qualcosa di diverso. Non ci ha provato Tina Turner, o meglio il suo arrangiatore, ha mantenuto quindi il riff, cambiando però notevolmente le atmosfere, che sono un po' più rilassate, anche se restano graffianti. Questa versione di Who Lotta Love è contenuta nel disco Acid Queen, secondo album da solista di Tina Turner, pubblicato nel 1975. We'll be right back. Beh, un bel tentativo. Provaci ancora Tina, direi, perché comunque io mi tengo il disco delle Zeppelin, naturalmente. Beh, sì, però sì. Insomma,
però devo dire che parlare d'amore per Tina Turner, diciamo, era una cosa seria, visto che poi pene d'amore ne ha patite, almeno nella prima parte con il marito Ike, ne ha passate di tutti i colori.
Infatti lui sembrava abbastanza arrabbiata anche, sì, qui, non so.
Era alfabetizzata e arrabbiata, probabilmente, sull'argomento.
Invece adesso siamo arrabbiati noi, in realtà, perché purtroppo siamo al momento che avevo preannunciato all'inizio. Ecco. Non possiamo farci nulla.
Queste imposizioni così raccomandate.
Pena non solo il licenziamento, ma anche di peggio, mi hanno detto, non ho approfondito. Poi.
Quindi chi arriva?
Arriva questa cosa, cioè è un clip che ci hanno, non lo so.
Non sappiamo
sentito.
Nemmeno cosa c'è dentro. Vabbè,
vabbè,
vediamo,
lo sentiamo.
Sono Antonella, buongiorno. Volevo dirvi che mentre voi vi divertite, io sto facendo la spesa, cioè qualcosa di utile. Certo che il frastuono qui e la confusione di musicacce è davvero insopportabile. Chissà se anche l'ospite di oggi, che forse si sta annoiando lì con voi, ha mai avuto l'insopprimibile esigenza di infilarsi in una camera anecoica. A me sta capitando proprio adesso. Ciao!
Ma veramente, l'antipatia fatta persona, ma a parte questo
non la salutiamo neppure,
ma no,
direi, però
faccia la spesa, vabbè, tra comunque, i detersivi la lasciamo là,
sì, poi non è che ci trattasse con grande rispetto,
ma
chissà cosa nelle prossime puntate,
cerchiamo di monetizzare l'input,
sì,
che ha
fatto una domanda,
esatto.
Poi
e noi te la giriamo, Giovanni. Comunque, hai mai avuto l'esigenza insopprimibile di infilarti in una camera anecoica, cioè nel silenzio totale?
Che poi, scusa, John Cage non diceva che c'è un casino incredibile nella camera?
Sì, lui ha provato e sentiva in realtà il rumore del battito del cuore e il flusso sanguigno.
Quindi...
Però, insomma, comunque come idea,
no, io
come
se
metafora.
Sentissi il flusso sanguigno e il battito del cuore poi sarei preso da un attacco di panico. Non è per me. Ma preferisco un po' di rumori anche altri.
Anche dei microfoni che si spostano, sì, per dire, sì, così, ad esempio.
No, poi penso che per quella condizione c'è tutta l'eternità.
Ecco, quindi dici è meglio ascoltare cose, sì, che ci girano
intorno. Poi il silenzio va bene, però proprio...
Ma la dimensione del silenzio, invece, nella tua musica è importante? Cioè i vuoti piuttosto che i pieni sono, credo, il gioco fondamentale poi spesso,
sì,
no? Anche nell'interplay con
Sì, no, ma in realtà non la faccio mai questa differenziazione, nel senso che il vuoto è un pieno, il pieno può essere un vuoto, cioè nel senso le pause, i silenzi sono altre note, non le vedo come un... cioè non le considero un altro fattore all'interno della mia musica e della musica in generale, ma... sono proprio un fattore,
una cosa complementare,
sì, ma è la stessa cosa, nel senso,
ecco, uno che l'abbiamo proprio citato era molto attento a questo
John
fattore
Cage.
Ovvero John
adesso.
Cage arriva, guarda. Lui non arriva, lui direttamente arriva David Weinstein, che in un omaggio che è stato fatto dalla Cramps con una serie di musicisti peraltro molto noti come David Byrne, come Joey Ramone dei Ramones, Elliot Sharp, Lee Ranaldo dei Sonic Youth,
Elliot Sharp dei Sharps, credo, no? Sì. No,
di Elliot and the Sharps, diciamo,
esatto,
hanno omaggiato John Cage, appunto, che ai silenzi di tutti i tipi, anche quelli molto rumorosi, era molto attento, e in questo caso sentiamo una versione di Cheap Imitation di John Cage, cucinata, diciamo così, da David Weinstein.
Beautifully cool its water is to the feet. The figure is another offering, show that the place is sacred to aphids and some of the nymphs. See too how wonderfully delicate and sweet the air is, throbbing in response to the shrill chorus of the cicadas, the very voice of summer. Thing of all is the way the grass slopes gently upward to provide perfect comfort for the head as one lies at length. My dear, a visitor could not possibly have found.
Shelley Hirsch alla voce, recitante, in questo che originariamente Cage ha voluto dedicare al Socrate di Satie. Era una rielaborazione del Socrate di Satie in versione Cage, e qui era il remix di un remix, sostanzialmente, se la vogliamo mettere
un remix
così.
Al quadrato, diciamo. Ma sai che ci sentirei bene al posto di Shelley Hirsch? Sì. Jim Morrison.
Ah, non so. Pensavo Rosa Fumetto.
No, che non so chi sia, tra l'altro.
È una ballerina dei Crazy Horse.
Ah, beh, tiriamo in ballo anche lei.
Va bene,
a proposito,
sì,
di danze e così. Però torniamo e volentieri al disco di Giovanni Guidi, pubblicato da poco da ECM e registrato, lo ricordo, nella sala più bella del mondo, l'auditorio Stelio Molo della nostra radio.
Chiedo
conferma a Giovanni Guidi, il quale naturalmente non può fare altro che confermare. Sala
sì,
meravigliosa.
No, è veramente meravigliosa. Soprattutto sì. Poi ci sono anche dei pianoforti stupendi.
I pianoforti che usiamo per il progetto Marta Argerich, sì, tra l'altro, quindi, che vengono poi usati anche dai più grandi concertisti sulla scena internazionale, per cui insomma già
quindi
questo
più che altro lì si registra in un modo che ormai è abbastanza inusuale, no? Perché io sono in studio di registrazione, ormai tu vai nella tua stanza, metti le cuffie, ascolti l'altro che suona con... questo nel jazz, no? Negli altri generi magari... uno arriva, fa la parte del basso, poi fa, vabbè.
Sì, è tutto destrutturato, diciamo, sì. Scomposto.
Invece lì si suona come se fosse un concerto, cioè uno attaccato all'altro, senza microfoni, senza cuffie. Sì, per cui si ha questa sensazione molto live anche nel suonare, se no abitualmente quando si fanno i dischi comunque la percezione non potrà mai essere la stessa di quella che si ha in un concerto, no? Quando, che ne so, il batterista non lo vedi, sta dietro di te in un'altra stanza, lo devi sentire in cuffia.
L'interplay ha bisogno di questo, di ammiccamenti, di sguardi,
sì,
di
forza.
Sì, sì. Beh, cui... allora torniamoci in quell'auditorium adesso, ascoltando
sì.
Un altro brano da
con
questo
Carried
nuovo
Away
disco.
In realtà saremmo trascinati via dal titolo, e invece ci entriamo, giustamente. E questo titolo, così. Ma spesso i titoli,
sì.
Non so.
Sì, in effetti poi è difficilissimo, perché la gente vuole sapere molto sui titoli, dà tutta un'importanza che in realtà dà molto...
In realtà, no, ma io non volevo dare questa importanza, era così, a questo
sì,
punto
sì.
Per dire Carried Away con il trio di Giovanni Guidi, Thomas Morgan contrabbasso, basso e João Lobo batteria.
Thank you.
Carried Away, il trio di Giovanni Guidi da This Is The Day. Beh, mi piace molto, beh, la scansione ritmica qui è, come dire, fantasmatica.
Certo, questa è bella. È una cosa proprio venuta lì sul momento. Questa cosa che fanno Joao e Thomas alla fine, questa specie di loop che infatti non abbiamo mai più fatto. Poi mentre lo ascoltavamo Manfred, che è molto amico di Tom York, ha detto, questo lo vorrei dare ai Radio, magari, quindi... non si prendono i diritti poi, mi sa, su.
Dire che sia questo brano che quello prima avevano anche questa attitudine un po' allo sciabordio, cioè a un'onda che ritorna e che anche ti rilassa, perché
sì,
sono due ballate molto...
Più o meno questo è un disco di ballate, diciamo, cioè abbiamo scelto di dargli questo...
Per svegliarsi o per dormire o per addormentarsi?
Per svegliarsi.
No, questo non è il momento. È il momento anche di rilassarsi, se vogliamo, ma non di dormire.
No.
L'angolo del ribaltabile.
Ebbene sì.
Ma si ribaltano ancora i sedili? Perché anni,
infatti,
purtroppo
è un po' vintage questa rubrica che ci siamo inventati, così pensando a quando si andava qua, cioè qua a Roma in realtà si dice in camporella, cioè si andava a cercare un posto tranquillo, riparato, lontano da occhi indiscreti. Spesso, soprattutto d'inverno, non c'era bisogno di fare altro perché
si appannavano subito,
altrimenti si usavano i giornali, i quotidiani per fare un po', e poi diciamo si amoreggiava.
Beh, questo per, come dire, stimolare e andare
però
contro.
Ci vuole una colonna sonora per amoreggiare,
esatto,
per bene, no?
Noi vogliamo combattere un po' il calo demografico.
Esatto, quindi offriamo ogni volta una ballade di queste che dovrebbero invitare appunto
al ribaltamento.
Grazie Giovanni, perché non trovavo ed era pericoloso non trovare in questo caso la parola giusta. E abbiamo ascoltato spesso appunto standard, ballade di jazzisti, qualche anche adagio classico. In questo caso andiamo invece dalle parti di una grande cantautrice che uno così nell'immaginario ce l'ha sempre in mente giovane, e in realtà il suo disco, il primo, quello che ha fatto veramente il botto, è uscito nell'88, quindi molti anni fa.
Beh, tu però ribalteresti ancora con lei, secondo me.
Potendo. Ma no, mi è simpatica più che, insomma, non è che sono particolarmente attratto da Tracy Chapman, dal suo appeal vocale e musicale, perché no? Questa, ad esempio, tra l'altro, è una canzone d'amore, si intitola For You.
To say, no words. words to convey this feeling inside I have for you. Deep in my heart, safe from the gods of intellect and reason, leaving me at a loss for words to express my feelings. Deep in my heart, deep in my heart, look at me losing control, thinking I had it whole, with feelings this strong, no longer the master of my emotions. No words to say, no words to convey this feeling inside I have for you. Deep in my heart, safe from the gods of intellect and reason, leaving me at loss for words to express my feelings. Deep in my heart, deep in my heart, look at me losing control, thinking I had it hold, no feelings this strong, no longer the master of my emotions.
Ah, che bello.
Bello, eh? Sì,
voce
sì.
Magnifica.
Guardami davvero. Perdere il controllo, cantava Tracy Chapman, insomma, quindi invitava anche lei a ribaltarsi.
Quindi qui si aggiunge un tassello a questa sorta di playlist contro il calo demografico. Tra l'altro c'è giunta una lettera da San Gallo, ufficiale, sì. Dal governo del Canton San Gallo, sì. Che ci ringrazia perché pare che abbiano registrato effettivamente,
non
da
avevo
quando
dubbi, guarda,
abbiamo inaugurato questa rubrica, un incremento delle nascite. In realtà loro hanno qualche difficoltà ad approcciarsi all'italiano, quindi non ci ascoltano così, certo, attentamente. Però grazie ad un DJ di San Gallo, tale Heinz Branzenrümmel si chiama, sì, lui ha messo insieme ha preso, sì, i vari brani che noi abbiamo proposto nell'angolo insieme del ribaltabile e ha composto una playlist che a quanto pare funziona, almeno a San Gallo. Poi
ci frutterà soldi anche, spero.
Non lo so, questo non ci metterei la mano sul fuoco, anche perché secondo me si piglia tutto Antonella. Che...
Infatti, sì,
ah,
questa
impressione. Aspetta, senti, c'è qualcosa. Ah, ecco, sì, è il momento, diciamo, scientifico di Babilonia. Vogliamo proporre un brano ogni settimana che allevi un qualche tipo di disturbo, di malessere, di inquietudine. Insomma,
una farmacia sonora.
Una sorta di farmacia sonora, di pronto soccorso musicale, se vogliamo. E oggi vi propongo la panacea per ogni male. Johann Sebastian Bach. Beh, con tutto il rispetto per Giovanni Guidi, il suo bellissimo disco che stiamo ascoltando, This is the Day, chiuderemo la nostra scaletta di oggi con un altro esempio da questo disco, e con tutto il rispetto anche per la magnifica musica che abbiamo ascoltato fin qui, beh, è solo musica, appunto, mentre quelle di Bach sono miracoli sonori e possono fare miracoli, secondo me, anche in ambito, perché no?
Cioè guarire.
Sì, guarire da qualunque cosa, quindi oggi non indicherò un malessere o qualcosa, perché la musica di Bach, secondo me, può davvero, sai che c'è chi la usa come anestesia anche, per esempio, non so, dal dentista, invece di avere l'anestesia quella vera, metti una cuffia, ascolti Bach e non senti il dolore.
Anche se metti...
Io non ci credo, però c'è chi lo fa.
Beh, anche se metti Van Halen a tutto volume, fa da anestetico abbastanza efficace.
No,
però...
quello forse assomiglia di più al trapano proprio, come sensazione sonora. Beh, avrei potuto potuto prendere qualunque numero del Bach Werke Verzeichnis, ho scelto una delle arie che a me fanno godere di più, Ich habe genug, da una delle molte cantate, Bach Werke Verzeichnis 82 in questo caso, scritta a Lipsia per la festa della purificazione di Maria. L'ascoltiamo con la voce di David Thomas, che dopo Tracy Chapman ci sta benissimo. Bene. Secondo me. Ich habe genug, musica che non solo lenisce qualunque tipo di malessere, come dicevo, ma fa stare meglio anche chi già sta bene di salute e non ha nulla. Quindi
ti migliora l'umore.
Assolutamente. Da una cantata di Johann Sebastian Bach, la voce di David Thomas, i Taverner Players, diretti da Andrew Parrott, la nostra farmacia sonora che apre oggi i battenti con questa che è la panacea per ogni male, come dicevo.
Tu hai ascoltato molto Bach, Giovanni?
Sì, moltissimo, soprattutto in una fase, ormai è strano dirlo perché non l'ho mai detto, quasi 10 anni fa. Arrivati ai 30 si può cominciare a dire.
Quando ero adolescente, diciamo.
Sì, e Glenn Gould soprattutto, le variazioni Gorb, l'invenzione a 2 voci, 3 voci, moltissimo. Il clavicembalo ben temperato.
Beh, resta un mito, anche se molto discusso, sì. No? Sai che ci sono addirittura gli ultra di Glenn Gould e quelli che invece...
E i detrattori.
Eppure continua ad essere così tra le versioni più ascoltate, alla fine, che lasciano più il segno.
Sì, ora siamo in chiusura da tutti i punti di vista, anche perché l'ultimo brano che ascoltiamo è l'ultimo brano di Babilonia quest'oggi, ma anche, se non sbaglio, l'ultimo brano della scaletta del disco.
Che chiude This is the Day, e tra l'altro il titolo in questo caso è bellissimo, non ti chiederò da dove viene, ma è quasi...
magari molto... una, il titolo è The Night It Rained Forever.
Sì.
Quindi oggi in tema quasi magari una notte che piove su un campo con il sedile ribaltato.
Ecco, e piove per sempre. Per quindi, sempre. Quindi, esatto.
Quindi diciamo al DJ di San Gallo di aggiungere anche...
Anche questo, anche sì, questo. Magari.
Sì, Branzen Rümmel, che salutiamo, sì, e ringraziamo naturalmente, certo, per il suo lavoro. E lui ci stima molto, ci segue.
Ciao Rümmel.
Ciao, ciao.
Ciao amico Rümmel.
Branzen. Rümmel, Heinz.
Da Branzen e Branzino è un attimo. Però,
sì, è un attimo, occhio. Però lo saluto... No, i Branzini a San Gallo, no? Qualche trota, okay, casomai. Okay. E dunque Giovanni Guidi, che ringraziamo per averci sopportato, come diceva Elena,
grazie,
in apertura, Giovanni. Non so, è stata dura sopportarci.
No, è stato un piacere.
Vabbè, avevamo queste pillole appunto di della nostra farmacia sonora, che comunque hanno alleviato le pene che invece le nostre chiacchiere forniscono copiose.
E continueranno a fornire copiose altri stimoli sonori la prossima settimana.
Yes.
Naturalmente vi diamo fin d'ora appuntamento, vi ringraziamo per averci seguiti fin qui. Beh, un saluto a tutti. Questo è The Night It Rained Forever da This Is The Day di Giovanni Guidi, pubblicato da ICM recentissimamente, con Thomas Morgan contrabbasso e Joao Lobo batteria. Un saluto a tutti.
A presto.